Bene, eccoci qua, ci siamo come sempre in studio Marco Piccari e Stefanin Pallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
E allora, come vi avevamo annunciato nel precedente blocco della trasmissione, andiamo a conoscere, abbiamo un'intervista a realizzare per conoscere il candidato presidente all'AIA le elezioni si svolgeranno sabato 14 dicembre. Quindi ce l'abbiamo con noi in collegamento Skype, lo andiamo intanto subito a presentare, Antonio Zappi. Buon pomeriggio Antonio. Antonio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a noi e spero che il tuo lapsus sia profetico, ecco, diciamola così, avendo detto non candidato.
Allora, candidato. Allora, intanto leggo subito al volo: nell'AIA dal 1985, nasce a Viterbo, l'arbitro è stato arbitro direttore di gara fino a Cannes D, concludendo la sua carriera sul terreno di gioco per un grave infortunio al ginocchio nel 1988. Come dirigente arbitrale è stato segretario di sezione dal 1989 al 1995, componente del CR Veneto dal 2001 al 2005, vicepresidente CR Veneto dal 2005 al 2009. Leggo ancora perché c'è un curriculum lunghissimo: componente del Comitato Nazionale dell'AIA dal 2021 ad oggi. Come professionista e manager è un formatore professionista in ambito tributario, amministratore di una società di servizi fiscali ed opera, poi docente in materia tributaria, giornalista, pubblicista e autore di diversi interventi pubblicati sul quotidiano e sulle principali riviste specializzate del settore fiscale del gruppo Il Sole 24 Ore. Ho letto alcune diciamo cose per presentare Antonio Zappi.
Bello lungo e corposo.
Vabbè, però, insomma,
grazie, siete troppo generosi e troppo gentili, grazie.
No. Allora, fai, cominci tu o comincio io?
Comincio io, così apro subito. Antonio, ti do del tu, posso, no? In modo tale è più colloquiale la nostra chiacchierata. Allora, intanto, visto che sabato si svolgeranno appunto le elezioni per la presidenza dell'AIA, quali sono i punti principali del suo programma e quali ritiene quelli più significativi? Ecco.
Ma allora, quello più significativo e quello che ha destato più interesse nel corso della campagna elettorale è la volontà di istituire una nuova direzione tecnica. Cioè nell'AIA molto spesso è stato criticato il rapporto tra organo di governo e organi tecnici. Noi intendiamo, mutuando dal mondo del calcio, dal sistema calcio, appunto quella struttura della direzione tecnica, quel raccordo tra l'organo, tra il consiglio di amministrazione e la parte tecnica, intendiamo introdurre questo. Quindi ci sarà un direttore tecnico, una struttura che si occuperà di uniformare la qualità arbitrale dal vivaio arbitrale fino al vertice e in più metterà a disposizione la sua esperienza per consigliare all'organo di governo quali sono i migliori allenatori degli arbitri, i migliori tecnici dell'associazione da mettere a disposizione dalla Serie A fino al settore giovanile.
Questo è l'aspetto più significante. Stefano, lascio a te subito il primo intervento, così facciamo
anch'io
un po'...
Allora ti do del tuo, Antonio.
Certo Stefano, grazie.
Allora Antonio, poi io ti auguro, il suo, voglio dire, è nato a Viterbo, la città dei papi, certo. Quindi proprio siamo in tema. No, allora mi sono andato a leggere il tuo programma elettorale, no? E ci sono vari punti, io comincerei da quello che un po' fa discutere, divide, non riesce mai a mettere d'accordo l'opinione pubblica, i tifosi, eccetera. La tecnologia e l'innovazione. Ecco, per un calcio più giusto, a saperlo, insomma, voglio dire, a intercettarlo questo calcio più giusto, perché non è facile. Tu sei, diciamo così, paladino, il tuo punto di riferimento è il VAR a chiamata. Ci puoi spiegare nel dettaglio? Ecco, facciamo finta che tu sei presidente e che cosa vuoi, potresti introdurre, potresti magari correggere in questo... primo, diciamo, dei quattro punti che mi sono segnato del tuo programma elettorale: tecnologia, certo, e innovazione.
Aggiungo una cosa, Antonio. Aggiungo una cosa, Antonio, e ti lascio. Noi che parliamo, ti devo dire, io passo per quello che difende gli arbitri, ma in realtà mi piace sempre parlare con le regole e cercare di capire. Però sul VAR a chiamata hai, penso pure Stefano, due che non sono proprio convinti.
Vabbè, adesso,
no?
Lasciamo,
ci devi pure convincere.
Lasciamo rispondere.
Ma allora, voi poi mi direte le vostre perplessità, e intanto la premessa è che gli arbitri applicano le regole che altre istituzioni producono, e quindi noi ovviamente ci adopereremo affinché tutto quello che ci verrà chiesto di attuare sia correttamente appunto predisposto e attuato. Però dal mio punto di vista ritengo che l'evoluzione tecnologica debba consentire, uso una metafora medica, di evitare che un'operazione sia perfettamente riuscita ma il paziente muoia. E mi spiego meglio. Cioè, io credo che in un contesto sportivo, in una situazione all'interno della quale una componente, una squadra, una società ritenga di aver subito un'ingiustizia, debba avere la possibilità, in maniera limitata, in maniera controllata, in maniera misurata, quindi chiaramente in un contesto di regole, di alzare il braccio il suo capitano piuttosto che l'allenatore e dire: c'è un qualcosa da rivedere. Il giudizio finale chiaramente rimarrà sempre prerogativa dell'arbitro, però io credo che debba prevalere un principio di giustizia sostanziale. Quello che a mio parere non va bene e che lascia sempre un po' di ombre, un po' di malessere nel mondo del calcio, tra i tifosi, tra gli addetti ai lavori, è quando si percepisce che un qualcosa sul terreno di gioco è accaduto e magari un limite protocollare, un'interpretazione burocratica ha impedito l'accertamento della verità. Io credo che, ripeto, nel rispetto delle regole, nel rispetto dei protocolli, ci possa essere un passaggio in più che consenta a chi ritiene di aver subito un'ingiustizia, diciamo in questo modo, in maniera tale da far comprendere a chi ci ascolta esattamente qual è la mia posizione, che possa avere la facoltà di chiedere quella che poi in gergo tecnico viene definita l'on-field review. Sarà sempre poi l'arbitro sul terreno di gioco, con la sua sensibilità, con la sua esperienza, con la sua preparazione, a decidere se quanto richiesto è accordabile o no.
E quante chiamate possiamo eventualmente?
Ma allora, nella mia idea, come ripeto, poi questa è una mia opinione, l'IFAB, saranno le istituzioni internazionali, quelle interne, a decidere. Nella mia visione dovrebbe esserci una possibilità limitata, adesso ripeto, potrei dire una, due o tre, con la possibilità però di rigenerare il diritto alla chiamata ogni qualvolta la chiamata sia corretta. Quindi, per intenderci,
un
capitano si accorge di un errore perché magari ritiene che debba essere concesso un calcio di rigore a suo favore, in conseguenza dell'on-field review manterrà il diritto al challenge nella misura in cui abbia speso quella sua cartuccia in maniera positiva. È chiaro che se lo usa in maniera strumentale perderebbe il diritto. È un sistema tutto da costruire, però a me piacerebbe questo, ecco, affermare un criterio di giustizia sostanziale e un dialogo aperto con tutte le
parti. Ci hai convinto, Antonio. Vedi quanto sei bravo. Allora, andiamo avanti però.
Vai.
Comunicazione diretta e trasparenza verso il pubblico. Secondo punto del suo programma elettorale, cioè oltre a trasmettere classici dialoghi, no? Tra vari arbitri che
ormai stiamo sentendo.
La volontà da parte tua sarebbe quella di introdurre interviste periodiche.
Come?
Allora, la mia idea sarebbe intanto quella di sviluppare il modello, no? Quello open bar, diciamo così, no? Quello che a DAZN tutte le domeniche viene già prodotto e promosso. Io farei un passo in più e avrei intenzione di introdurre un canale tematico, un YouTube, magari anche economico. All'inizio potrebbe anche partire una produzione economica, ma più in generale mi piacerebbe un canale federale, un canale dell'AIA, all'interno del quale settimanalmente si mettono a disposizione degli addetti ai lavori, dei tifosi, di chiunque sia interessato al nostro mondo, gli audio dei VAR e le spiegazioni su tutti gli episodi. Mi piacerebbe molto di più, anche qui, in contesti come questi sereni, magari parlare di qualche episodio, cercare di chiarire al massimo livello possibile quello che per troppo tempo nel retropensiero dei tifosi è vissuto, no? Cioè l'idea che l'AIA non voglia spiegare quello che invece noi avremmo tutta la voglia e tutto il piacere di illustrare a chi ne ha interesse.
Quindi, Antonio, per essere chiari, non si parla di una situazione, siccome ti devo dire che stanno arrivando messaggi proprio su questa situazione, no? Ad esempio chiedono immediatamente al candidato presidente dell'AIA, sarebbe favorevole a far parlare gli arbitri post partita, ma in tempi brevi, perché ci si aspetta sempre il momento giusto, aspettiamo questa cosa da molto tempo, scrive Federico da Modena.
Cioè, come un calciatore, un allenatore, insomma, come fanno?
No, questo è difficile.
È difficile, abbiamo capito che...
Antonio. Allora, voi che vi occupate di comunicazione sapete bene come una parola sbagliata in un contesto di stress possa provocare dei problemi, no? Quindi, ecco, l'intervista proprio al termine della partita, sul modello degli allenatori, sul modello dei calciatori, io sarei prudente. Però in un tempo ragionevolmente breve, no? Che potrebbe essere il giorno dopo, due giorni dopo, e dopo aver valutato...
Tornarci non soltanto col dialogo, facendo ascoltare il dialogo tra arbitri e VAR, ma con interviste periodiche, da quello che ho capito, Antonio, nel canale... Questo canale tematico o anche su quotidiani?
No, principali... no, no. Ah. Allora, un canale tematico che possa consentire anche per termini di tempo, no? Voi sapete benissimo che nelle trasmissioni televisive c'è anche una economia di tempi, no? C'è l'impossibilità di far
vedere. Sì, no, volevo sapere queste interviste periodiche andavano soltanto ai canali o possono essere concesse a TM, V Radio, tutto mercato web, piuttosto la Gazzetta, Corriere dello Sport, cioè.
Assolutamente sì.
Ah, ecco,
assolutamente
perfetto, sì, anche perché questo, se, mi mancava questo
se, se avrete lo, la possibilità di conoscere anche il profilo e il livello culturale elevato di molti nostri arbitri, secondo me l'immagine arbitrale ne uscirebbe molto meglio. Quindi da, dal mio punto di vista, apertura totale nel rapporto con i media. Io mi riferivo solo ad illustrazione di episodi tecnici, cioè nelle, nel contesto di trasmissioni televisive è impossibile, no, parlare per decine di minuti di tecnica arbitrale piuttosto che di decisioni. Invece con un canale tematico, magari anche agli addetti ai lavori, si può consentire di ritrarre un contenuto piuttosto che approfondire un tema e semmai poi chiamarci.
E mi ha convinto anche qua, no, sai che mi piace, è incredibile.
No,
se,
ma sai,
se potessi votare, no, veramente,
infatti, no, sai cos'è Antonio? Mi piace questa cosa perché poi personalmente ho avuto il piacere di conoscere degli arbitri privatamente e parlarci ed è diverso, cioè nel senso molte volte si vede come una figura che non si può parlare, non ci si può avvicinare.
Il canale tematico però è educativo, cioè voglio dire esatto, è divulgativo, nel senso che noi, Antonio, diciamo la verità, adesso ti sfido, sai tutti i regolamenti?
No, no, io vado a leggerli sempre, no, perché non li
però
conosco.
Però sei abbastanza impreparato. Io del tutto impreparato, se non quelle quattro cosine, e Antonio cioè, ha ragione, cioè facendo questo canale tematico molta gente, seguendolo, si fa una cultura,
certo,
cioè, come,
no, ma poi conosce
canale
ancora
arte,
meglio
canale,
no?
So, il canale di un mondo che pensiamo di conoscere però soltanto nei 90 minuti, diciamo,
esatto,
la verità,
esatto,
tutte le complessità,
sì,
che ci sono dietro,
no? La conoscenza aumenta il rispetto, conoscere,
esatto, certo, bravissimo,
esatto, a comprendere,
bravo,
anche le dinamiche,
mi sembra un'ottima idea questa.
Poi lo sai cosa c'è, Antonio, ti devo dire, noi spesso qui dall'analizzare gli episodi ad esempio ci chiamiamo anche Claudio Cavillucci, ci dà una mano eccetera, andiamo ad analizzare i fatti, però molto spesso è proprio il regolamento che complica tutto, questo è un altro discorso, perché
Ma loro ci rispondono
lo so, infatti c'è l'IFAB, che lì bisognerebbe capire questi dell'IFAB, io ho Antonio sempre questo dubbio, chi sono, conoscono il calcio, perché sai delle volte leggi delle regole che dici ma che c'entrano col pallone.
Ma guarda, io sono abituato anche ad assumermi le mie responsabilità, nel senso sarebbe molto comodo, no, scaricare su coloro che producono le regole anche le nostre difficoltà e a volte i nostri errori, non è sempre così, noi abbiamo anche il dovere di essere più uniformi, abbiamo anche il dovere di essere più precisi. E c'è tanta qualità arbitrale, io vedo troppo spesso l'arbitro andare agli onori della cronaca solo per errori, in realtà forse sarebbe giusto, sarebbe molto giusto che i media si interessassero degli arbitri anche quando fanno bene, fanno molto bene. Dal punto di vista nostro e di ciò che penso io, quantomeno, noi avremo anche il dovere di saperci mettere in discussione e non dire solo che il regolamento è complesso e come tale a volte diciamo implica una possibilità d'errore. Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo anche saper ammettere gli errori, dobbiamo aprirci, però abbiamo anche bisogno di voi, abbiamo anche bisogno,
certo,
della vostra comprensione in ordine alla difficoltà della nostra funzione.
Altro punto, prego, del programma elettorale di Antonio Zappi, ricordiamo le elezioni si svolgeranno fra due giorni, no?
14 dicembre.
Quindi candidato presidente all'AIA, autonomia e sicurezza, Antonio. Allora, l'autonomia da chi, perché, da come? Cioè, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ci state dentro. Però
sì,
c'è questo, diciamo, questo obiettivo di essere autonomi, in che modo? E poi la sicurezza contro ogni forma di, no?
Sì,
di violenza
poi
contro gli arbitri.
Su questo
però
devo chiedere
dopo,
una cosa,
esatto,
specifica.
Ci arriviamo dopo. Cosa. In questo, sì, primo aspetto mi interessava sapere autonomia da chi, come, perché?
Allora, l'AIA è componente federale, l'AIA è all'interno dell'ordinamento federale una componente della Federazione Italiana Gioco Calcio, fino ad oggi non ha avuto una completa autonomia di budget. Quello che noi chiediamo è la possibilità di darci autonomia gestionale e quindi di non essere più soggetti al controllo né preventivo e consuntivo del bilancio, che chiaramente rimarrà all'interno di un controllo di conformità, perché rimarremo all'interno della Federcalcio, ma in sostanza tutta la dotazione finanziaria che serve per sviluppare le attività arbitrali noi vogliamo e pretendiamo di potercele gestire da noi queste risorse. E ti dico e vi dico la verità, questa cosa peraltro con una riforma dello Statuto Federale che è entrata in vigore dopo l'Assemblea del 4 novembre scorso, l'assemblea straordinaria del 4 novembre scorso, questa cosa è già prevista e si tratterà da parte di chi vincerà le elezioni sabato prossimo di attuarla. Ecco, poi c'è un passaggio ulteriore. Noi abbiamo un sistema che qui ovviamente non ho il tempo per poter spiegare, che è strutturato in sezioni. Noi abbiamo 206 sezioni sul territorio e che noi vorremmo anche che si trasformassero in associazioni sportivo-dilettantistiche, proprio in ASD iscritte al registro dello sport, per poter accedere anche a delle opportunità e a tutto un mondo che per il mondo sportivo-dilettantistico è garantito e che oggi non consente alle nostre sezioni di poter accedere a tutte le opportunità possibili.
Ti chiedo una cosa, Antonio, visto che proprio recentemente ci sono stati dei fatti di cronaca nel Lazio importanti nei confronti appunto degli arbitri nelle categorie inferiori, cosa si può fare per contrastare questo fenomeno? Tra l'altro ti dico che arrivano dei messaggi proprio in merito a queste situazioni qui. Noi ne abbiamo parlato l'altra settimana di questa situazione, abbiamo anche, diciamo così, un po' bacchettato certi atteggiamenti poi dei professionisti nella domenica che sono scesi in campo gli arbitri con il segno nero sul volto per accompagnare lo sciopero che è stato fatto appunto nelle categorie inferiori per i fatti accaduti nel Lazio. Ecco, cosa si può fare per contrastare queste situazioni?
Allora, intanto parto proprio dal termine che hai usato, sciopero. Allora, in realtà l'AIA non è un'organizzazione sindacale, l'AIA non indice scioperi. L'AIA ha il dovere di tutelare però i propri ragazzi e di mettere a disposizione del calcio la propria indignazione per consentire a tutto il sistema di immaginare che sul terreno di gioco di squadre reiteratamente violente l'arbitro potrebbe non più arrivare. La violenza è in condizione di fermare il calcio, questo lo deve sapere tutto il sistema. Certo. A domanda rispondo su cosa si può fare. Allora, noi possiamo fare formazione, cultura, diffusione di tutto ciò che occorre per cercare, come si diceva prima, di spiegare le nostre decisioni, la nostra qualità e la nostra cultura sportiva. Però abbiamo visto che non basta. E allora occorrono anche non solo strumenti formativi, ma anche strumenti repressivi. Devo dire che recentemente, e ringrazio anche, approfitto in diretta per ringraziare l'onorevole Barbagallo che si è impegnato particolarmente all'interno delle istituzioni e ha fatto approvare alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che impegna il governo a inasprire le misure sanzionatorie per quanto riguarda gli atti violenti nei confronti degli arbitri. E quindi il sistema legislativo, il governo si impegnerà a fare ancora di più, ma a noi serve una maggiore risposta repressiva anche dell'ordinamento sportivo. Quello che è accaduto nel Lazio è gravissimo, quello che è accaduto nel Lazio non dovrà rimanere isolato in termini di risposte qualora la situazione non cambi. Noi abbiamo una base che obiettivamente in questo momento è in grande difficoltà, in grande sofferenza. Noi siamo al servizio del sistema calcio. Noi, al di là delle difficoltà, vorremmo rendere al massimo livello possibile il nostro servizio, ma di fronte ai fatti violenti il calcio deve aumentare i suoi strumenti anche repressivi.
Stefano.
Beh, veniamo insomma al nocciolo della questione, no? Alla bravura, all'abilità, alla capacità che devono avere gli arbitri quando dirigono una partita. E allora l'ultimo punto, non il meno importante, che mi sono segnato, caro Antonio, è la formazione e crescita per gli arbitri del futuro. Ricambio generazionale è faticoso, ci vorrà del tempo per vedere arbitri bravi all'altezza della situazione, però mi sono segnato questi due punti del tuo programma, cioè esperienze internazionali per le nuove leve, per gli arbitri del futuro, e strumenti innovativi. E quali sarebbero questi strumenti innovativi, esperienze internazionali dove?
Allora, intanto nel ringraziarvi anche, no, per aver letto il curriculum all'interno del quale si percepiva che sono componente anche del Comitato Nazionale in carica dell'AIA, da 2 anni a questa parte mi sono particolarmente occupato di sviluppare un progetto che si chiama Erasmus Arbitrale, con il quale abbiamo portato centinaia di ragazzi in giro per l'Europa a diventare internazionali per una settimana. E quindi questa è una cosa che già, no, creando veramente una prospettiva di scambio internazionale per i giovani ragazzi, creerà gli arbitri del futuro già con una mentalità aperta e più nuova e chiaramente rivolta al futuro. Ecco, questa iniziativa non rimarrà isolata e sarà permanente. A fianco di questa iniziativa noi abbiamo intenzione di istituire una nuova scuola arbitrale, una scuola arbitrale la cui definizione, il cui nome sarà Aya for Mind, e già il nome include qual è il progetto. Un arbitro è una costruzione complessa, un arbitro non è solo prestazione atletica ma anche e non solo prestazione tecnica, ma deve essere messo in condizione di avere una sorta di formazione per l'approccio mentale alla gara, per l'approccio caratteriale, quindi la crescita anche di strumenti che migliorino la personalità e la capacità quindi di saper gestire situazioni difficili in contesto di stress. Quindi una scuola completamente innovativa, partiremo dalla base, e non diversamente che poi anche ad altri livelli superiori queste esigenze sono avvertite, però per creare gli arbitri del futuro bisogna partire dalle scuole elementari, no? E in un mandato e magari in due mandati, non so, vedremo se sarò particolarmente bravo e riuscirò ad acquisire il consenso a realizzare questo che poi è un sogno da diverse generazioni, quello di istituire una scuola che abbia queste prospettive e che abbia queste caratteristiche. Io non so, Stefano, se la tua domanda era rivolta anche al mondo del vertice rispetto alla qualità arbitrale attuale, quindi al mondo della carne.
Ma senza criticità l'ho fatto, senza fare esprimere un giudizio. Sto dicendo che il ricambio generazionale è un fatto oggettivo. Cioè, lo stiamo vedendo con i nuovi arbitri, con le difficoltà, quindi va sostenuto questo ricambio. E nel tuo programma ho scorto strumenti innovativi. E quali sarebbero, insomma, questi strumenti innovativi? Hai parlato delle esperienze internazionali, di questa cosa?
Sì, sì, allora, intanto sicuramente, no, è chiaro che esistono stagioni e periodi storici in cui la qualità arbitrale può anche oscillare in termini di maggiore o minore qualità.
Capita anche ai calciatori, Antonio.
Certo,
non capita anche ai calciatori.
Esatto. Non volevo essere critico, Antonio. No, c'è un dato, insomma, di fatto.
No, ma non l'ho percepita come critica. Come sì, sempre, sì, sì. No? Quando c'è una serenità nel dialogo, esatto, si può parlare di tutto, ovviamente. È chiaro, in questo momento hanno lasciato il terreno di gioco alcuni arbitri importanti e ci vuole del tempo, e ci vorrà del tempo affinché una nuova generazione possa affermarsi a livello di vertice. Però abbiamo dei prospetti interessanti. A volte si dimentica che c'è un grande lavoro che sta producendo dei risultati per i quali ci vuole del tempo. Viviamo anche un periodo storico in cui la tecnologia fa davvero le pulci a tutte le decisioni, no? E quindi è chiaro che se anche un arbitro starnuta in questo momento è sotto osservazione tecnologica, ecco, diciamolo in questo modo, e a volte quindi viene un po' amplificata la non qualità delle prestazioni arbitrali, magari per un episodio in un contesto di tantissime decisioni corrette. In ogni caso, noi investiremo anche nella qualità degli arbitri di vertice, e affermo già una necessità fondamentale anche per gli arbitri di vertice, quella di dargli una maggiore stabilità economica, perché gli arbitri di vertice, non molti sanno, che hanno dei contratti di lavoro a tempo determinato, e quindi noi vogliamo anche migliorare la loro stabilità economica per consentire una sempre maggiore specializzazione, una sempre maggiore possibilità di dedicarsi con serenità a quella che inizia come una passione e poi si trasforma come un lavoro, e quindi ha bisogno anche
di... Sa che la gente è curiosa, no? E mi dice, vabbè, ma quanti potrebbero essersi i soldi all'anno? Perché io faccio un po', interpreto il pensiero dell'uomo della strada, perdonami Antonio, cioè non si può, c'è un tetto...
Proprio in non ho capito, scusa.
C'è un tetto di un guadagno annuale di un arbitro, quanto potrebbe guadagnare?
No, allora guarda, un arbitro ha dei gettoni gara, ha un contratto per lo sfruttamento dei diritti d'immagine, diciamo che la sua retribuzione dipende da quanto viene impiegato e quindi anche dalla sua qualità e dal suo merito. Diciamo che il massimo livello retributivo per un arbitro assomiglia nel mondo del calcio molto spesso ad alcuni calciatori che magari non entrano mai sul terreno di gioco. Ecco, questo è il rapporto retributivo nel mondo del calcio tra calciatori e arbitri. Però noi viviamo di poco, no? Noi siamo più francescani che gesuiti, per dirla con una battuta.
Questa è bella.
E ci basta anche questo. Però al di là di questo aspetto, io ritengo che quantomeno ci debbano essere delle stabilizzazioni e delle certezze. Sì. Per intenderci, lo dico con una battuta: un arbitro sul terreno di gioco deve pensare, ecco, a migliorare se stesso, a perfezionarsi dal punto di vista tecnico, non deve essere preoccupato né per il fine stagione e né per la prossima stagione. Bravo. Ma deve avere una stabilità, diciamo, pluriennale, strumenti di welfare, trattamenti di fine carriera, tutta una serie di strumenti.
Si deve sentire più il sereno possibile.
Che danno serenità.
Esatto.
Intanto Antonio, ti rigiro questo messaggio, mi fa piacere a noi, ma penso anche a te che sei in collegamento con noi. Un ascoltatore ci scrive: grazie per portare ospiti di livello che sanno parlare di calcio in modo competente, in modo particolare grazie al candidato dell'AI Antonio Zappi, che spero possa vincere e portare a compimento il suo programma. Federico da Modena ci manda questo messaggio.
Beh, già è stato convincente, Antonio. Senti, ti faccio una domanda, posso fare una domanda?
Sì, poi
quella... Federico da Modena, speriamo sia un elettore.
Sì, sicuro, Antonio. No, vai. È la questione annosa un po', adesso va di moda, polemica a livello politico, la separazione delle carriere, no? Perché loro sono dei giudici, caro Marco.
Sì.
E quindi la questione
annosa... sorride, già
no, ci siamo divisi su questa cosa, ma insomma... sei per la separazione delle carriere in quanto, cioè, i varisti devono fare i varisti e gli arbitri di campo devono essere gli arbitri di campo, oppure ancora è un percorso difficile?
No, e aggiungo a questo, saresti favorevole eventualmente ad inserire nel VAR una figura tecnica come un ex calciatore? Perché anche questo ci viene chiesto.
Così ci rispondi su tutte e due le domande.
Allora, rispondo alla prima. Secondo me il ruolo di VMO, si chiama, no? Di Video Match Official, è un ruolo totalmente diverso rispetto alla funzione di arbitro sul terreno di gioco.
Esatto.
Perché da un lato esistono delle necessità fisiche, delle caratteristiche gestionali, dall'altro caratteristiche più di analisi e di comunicazione, che fanno sì che chi parla in questo momento quindi ha un'idea di non intravedere in perfetta continuità la funzione sul terreno di gioco e quella dietro a un monitor. Poi è chiaro, avere arbitrato, essere stati sul terreno di gioco, sviluppa quella sensibilità, oltre che quella conoscenza e quella qualità anche di competenza tecnica, che aiuta anche dietro il monitor. Però obiettivamente sono due ruoli diversi e come tali, a mio parere, in futuro dovranno essere gestiti. Ad oggi invece c'è una sostanziale continuità, no? Chi chiude la carriera sul terreno di gioco, magari non tutti, alcuni fanno delle scelte diverse, però poi proseguono la loro attività e lo fanno anche bene all'interno del ruolo VMO. Però ritengo che si possa immaginare davvero un percorso di perfezionamento specifico, perché c'è bisogno di sviluppare delle qualità, delle attitudini che non necessariamente sul terreno di gioco si sviluppano. Invece, per quanto riguarda includere in questo ruolo VMO anche altri addetti ai lavori del mondo del calcio, magari esperti, magari professionisti di altri settori, io sarei molto più prudente. Cioè, nel senso, mi piacerebbe molto aprire un confronto con la stampa e con gli addetti ai lavori e con dei tecnici, con i calciatori, con tutte le componenti del calcio, più dal punto di vista della consulenza tecnica, un po' come accade anche nel mondo della giustizia ordinaria.
Ma non durante, da quello che ho capito, Antonio, correggimi se sbaglio, non durante la partita, però come consulenza tecnica sì.
Sì, come consulenza tecnica,
cioè come esperienza, come vissuta,
no? Quando il giudice confronto. Ha bisogno di un consulente, nomina una CTU.
Ma non durante l'evento. Non durante l'evento.
Durante l'evento riterei di no.
Sì,
io
lo voto domani, Antonio.
Ma perché
io sono d'accordo con te, Antonio, essendo stato ex calciatore non sono d'accordo con quello
è la domanda, è la mia
domanda. No, però molti dicono: molti non è calciatore. Sì, sai che
ma
è così.
Perché non
secondo me andresti a complicare più le cose.
Posso chiedere, siamo in chiusura proprio, posso chiedere, Antonio, perché non saresti favorevole ad introdurre ad esempio all'interno del VAR, nella valutazione di episodi, un ex calciatore vicino a un varista? Ecco.
Ma guarda, per la stessa ragione per cui non metterei in una camera di consiglio della Corte di Cassazione un cittadino, cioè nel senso che...
No, ho capito, ha ragione.
Cioè, diciamo che la percezione del regolamento, delle regole, dell'applicazione dello stesso abbia bisogno anche di un qualcosa, di un percorso, chiamiamolo così, di conoscenza, di qualificazione e di esperienza che magari chi non ha fatto un percorso di conoscenza regolamentare arbitrale potrebbe avere di meno.
Consulenza.
Però guarda, voglio dire, come avete ascoltato dalle mie parole, la possibilità di immaginare delle sperimentazioni anche in questa direzione, dal mio punto di vista, potrebbero essere anche avanzate e immaginate, perché come sempre qui in un mondo complesso come questo nessuno ha la verità in tasca.
Quello sicuramente, Antonio, però secondo me sono d'accordo con quello che
io pure sostiene. Io per esempio
non la consulenza tecnica, sì, magari che ne so, tu eleggi 10 consulenze tecniche, sono quelle, e vai a sentire Stefano, Marco, com'è la situazione, guarda lì, secondo me quindi un caso che assomiglia sempre all'anno, non sono tutti uguali, ma simili, alla fine l'arbitro si consolida, si migliora, si può correggere,
assolutamente.
Però stando là dentro il VAR insieme agli altri, a me sembra troppo.
Per fare degli esempi, anche io ho degli amici che calciatori, no? I quali mi confronto spesso per interpretare, non so, una simulazione piuttosto che una condotta violenta, per interpretare un gesto dinamico di un calciatore. Chi ha giocato al calcio può ovviamente meglio spiegare a un arbitro quando un gesto è naturale piuttosto che quando un gesto naturale non è.
Certo.
Assolutamente, assolutamente. Ti sto per salutare, Antonio, però ti faccio l'ultimissima, mi rispondi veramente in poco tempo perché poi dobbiamo chiudere. Perché gli arbitri italiani dovrebbero votare Antonio Zappi?
Ma guarda, allora, ci sono diverse ragioni per cui potrebbe essere utile votarmi. Quella che più mi piacerebbe che accadesse, quindi quello che mi piacerebbe che accadesse sotto questo profilo, è perché non ho arbitrato in Serie A. Dopo 113 anni potrebbe essere la prima volta che un dirigente potrebbe arrivare alla massima carica apicale portando davvero a quel livello le esigenze della base, per come la base davvero le ha vissute, per come la base davvero in questo momento ha delle aspettative che vengano esaudite e realizzate. Quindi mi piacerebbe molto, come è accaduto anche in altri settori della vita civile, che per la prima volta un arbitro che non è di vertice possa arrivare a guidare la nostra associazione.
Bene. Antonio, guarda, personalmente ti dico una cosa, mi hai conquistato oggi per l'esposizione, per la preparazione, soprattutto anche per il ruolo che hai, non soltanto di arbitro, ma per la preparazione nella materia, insomma è inutile poi dire che lui è anche, voglio dire,
ma anche per la semplicità della
No, siamo di fronte a un dirigente preparato e ex arbitro, cioè io capovolgerei il discorso, mentre dall'altra parte abbiamo un ex arbitro che vuole riconquistare una poltrona, quindi io voto Antonio Zappi.
Bene. Antonio,
grazie Stefano.
Ciao Antonio.
Antonio, vi aspetto a Roma. Allora,
infatti, noi siamo sempre
Viterbo, devi andare a Viterbo.
Noi siamo a Roma, caro Antonio. E naturalmente siamo qui. Ti auguriamo il meglio.
Certo,
e noi siamo sempre qui.
Certo,
e ci siamo conosciuti e ci ha fatto piacere.
No, ma magari ecco, se diventi presidente, quelle interviste periodiche, magari ci fai venire un arbitro.
Ricordati di noi.
No, esatto. No, adesso a parte tutto.
Antonio, veramente grazie.
Complimenti.
In bocca al lupo ad Antonio Zappi. Il 14 dicembre c'è appunto l'elezione, conosceremo il tutto. Grazie Antonio, presto, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, a chi ci ha ascoltato, grazie.
Grazie, grazie. Bene, e poi io lo dico subito, potete ritrovare il podcast tra pochissimo subito nel nostro sito, e quindi per riascoltare eventualmente chi se l'è persa l'intervista al candidato, all'AIA Antonio Zappi, e l'elezione si svolgerà sabato 14 dicembre. Ci ringraziano per l'intervista, sai? Ci ringraziano.
Ma
per
sai qual è il discorso? Quando uno le fa, no? Allora, possiamo dire ai nostri ascoltatori: ci siamo scritti due cose con la penna.
Sì, io mi sono andato a vedere il curriculum insieme.
No, esatto. Però poi alla fine, facendo le domande, l'intervista così è piacevole farla, no? Anche soprattutto insieme, non ci siamo. E abbiamo poi fatto capire agli ascoltatori, veramente il programma è uscito fuori bene. Lui è bravissimo,
no,
la verità.
L'hai
io
poi
mi sono esposto. Ma bisogna anche voler schierarsi. A me piace, cioè l'ho capovolta. È un dirigente preparatissimo, ex arbitro.
Sì.
Ha struttura, ha spessore, perché è uno specialista, insomma, consulenza tributaria. Cioè, voglio dire, è un uomo preparato.
Non aggiungiamo altro.
Quindi poi ha detto bene, perché dovrebbero votarmi? È perché non sono mai stato un arbitro di Serie A, sarebbe stata la prima volta. Cosa, è
sì.
Bella, no?
Sì, molto bella.
Però è preparato.
Molto preparato.
Attenzione. Sì. Poi va verso il verso il futuro.
Sì. Dai, vediamo adesso sabato.
Dai, vediamo, dai. Tutto.
Stefano, siamo arrivati al termine anche
a
oggi.
Domani.
Salutiamo tutti, vi lasciamo a tutta C,
ciao,
mi raccomando.
Ciao, ciao, a tutti.
Ciao Stefano, a domani. Poi vi ricordo anche Guelfi e Ghibellini a partire dalle 18 con Susanna Marcellini. Ciao, a domani. Ciao.